Radio Giornale.
L'Agenzia Europea del Farmaco dice effetti collaterali sì, ma AstraZeneca è una soluzione valida e i 27 paesi UE procedono in ordine sparso. C'è chi lo riserva a chi ha compiuto 60 anni, altri a chi ne ha almeno 65, altri ancora a chi ha tra i 60 e i 65 anni. Solare, eolico, idroelettrico, la svolta energetica ha il sostegno della popolazione che la vuol accelerare anche se costerà di più. Lo sport calcio, quarti di Champions League, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain 2-3, Porto Chelsea 0-2. Niente fronte comune dei paesi UE sulle modalità di impiego del vaccino AstraZeneca, neanche dopo l'ammissione da parte dell'Agenzia Europea dei Medicamenti di un possibile collegamento con casi molto rari di coaguli sanguigni. Una teleconferenza tenutasi ieri sera subito dopo l'annuncio dei tecnici non è riuscita a creare l'auspicato coordinamento e ognuno dei 27 continuerà così a fare come meglio crede. Da Bruxelles, Thomas Miglierina.
La Spagna somministrerà il vaccino di AstraZeneca solo alle persone che hanno tra i 60 e i 65 anni. In Belgio verrà invece riservato agli over 55. In Italia sarà raccomandato solo sopra i 60 anni, ma non vietato a chi ne ha meno. E nemmeno ci sono elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose a chi ha già ricevuto la prima. Quanto al Regno Unito, che non è più nell'Unione Europea, le autorità hanno deciso di non usare il vaccino AstraZeneca sotto i 30 anni, ma il premier Boris Johnson esclude che questo possa costringere Londra a ritardare l'avvio del previsto graduale ritorno alla normalità. Gli esperti dell'EMA, che fino all'altro ieri ritenevano non provato il rapporto di causa-effetto tra vaccino ed eventi tromboemolitici, ma non lo escludevano, ieri pomeriggio hanno detto che invece è possibile, il che non significa ancora completamente provato. Resta però un evento molto raro. In altre parole, il rischio è molto più basso del rischio di prendersi il Covid e magari morire di esso perché non ci si è vaccinati. La Commissione ha detto di auspicare una risposta comune da parte degli Stati membri e la presidenza portoghese ha subito organizzato una riunione che però non ha portato a nulla. I contatti comunque proseguono, mentre oggi altri governi dovrebbero decidere il da farsi.
La pressione sugli ospedali ticinesi sta aumentando. Il numero delle persone ricoverate a causa delle complicazioni dovute al coronavirus ha superato da due giorni la soglia psicologica dei 100. Una quindicina sono nei reparti di terapia intensiva. Numeri più bassi rispetto a un anno fa, ma che ci riportano dritti allo scorso mese di febbraio e la preoccupazione delle autorità sanitarie, in primis del medico cantonale Giorgio Merlani, interpellato da Sharon Bernardi, si fa sentire.
No, niente affatto attenuata, siamo saliti nell'arco di un mese dal minimo di una cinquantina di posti occupati a 100, stiamo salendo, il numero delle persone ricoverate ogni giorno supera i dimessi.
Chi sono gli ospedalizzati?
Gli ospedalizzati sono leggermente cambiati perché grazie alla protezione con la vaccinazione le persone sopra gli 85, sopra gli 80, anche 75 stanno pian piano riducendo o scomparendo e vediamo che si sposta il peso verso persone tra i 60 e i 70 anni, che sono attualmente la parte maggiore delle persone ricoverate, quindi più giovani di prima.
A guardare la situazione epidemiologica potremmo dire però che certe misure sono servite a poco o a nulla. Prendiamo ad esempio l'obbligo delle mascherine all'aperto in certe località turistiche, non ha mica rallentato l'andamento del numero dei contagi.
Questo non possiamo dirlo prima di tutto perché è troppo presto, è stato introdotto prima di Pasqua e tra l'altro in questi giorni qua i dati sono più bassi di settimana scorsa, ma questo l'effetto non è delle mascherine, è semmai del fatto che la gente si testa di meno sotto il periodo pasquale, ma soprattutto una misura che viene messa in atto oggi, nella migliore delle ipotesi la registriamo dopo 7-14 giorni, quindi sarebbe comunque troppo presto per dirlo. E poi il discorso non è di ridurre l'incidenza, ma era di cercare di contrastare l'inevitabile aumento degli assembramenti che si sarebbero avuti col turismo e con gli assembramenti di Pasqua.
Mi tolga ora una curiosità, i bimbi possono tornare ad abbracciare i nonni vaccinati?
L'indicazione attuale è che le persone vaccinate restano soggette alle misure di protezione che tutte le persone seguono, mascherina, distanza e quant'altro. È pur vero che con l'evidenza crescente della protezione che la vaccinazione dà, si potrà molto probabilmente ridurre alcune di queste misure, ed è verosimile che nel giro di poche settimane arriverà l'informazione ufficiale che i nipoti possono abbracciare i nonni.
Il medico cantonale ticinese Giorgio Merlani. Il divieto del Cantonuri delle manifestazioni con oltre 300 persone deve essere riesaminato a livello di costituzionalità dal Tribunale federale. Il cantone aveva in particolare vietato una manifestazione prevista per il 10 aprile, divieto che, come sentiamo ora nel contributo di Paolo Latorre, non è così problematico secondo un esperto di Democrazia Diretta.
Ci sono molte cose che sono problematiche per la democrazia, compresa la pandemia di corona. Abbiamo dovuto rimandare le votazioni, anche la raccolta delle firme è più difficile, ma i diritti fondamentali e politici non sono assoluti, possono essere limitati in certe condizioni.
Ad esprimersi è il professor Lorenz Langer, esperto del Centro per la Democrazia di Aarau. Secondo l'Aktionsbündnis Urcantone, un'alleanza della Svizzera centrale che si dice favorevole a una ragionevole politica in merito alla gestione del Covid-19 e che ha promosso la manifestazione del 10 aprile ad Altdorf, il divieto stabilito dal governo urano, contro cui ha fatto ricorso amministrativo, limita invece i suoi diritti politici fondamentali, anche perché proprio quella manifestazione avrebbe lanciato la campagna di votazione contro la legge Covid, su cui ci esprimeremo il 13 giugno.
Sì, è senza dubbio una restrizione del diritto fondamentale, della libertà di riunione e anche la libertà d'espressione, ma questi diritti fondamentali possono essere limitati, per esempio per proteggere la salute pubblica.
Anche la salute è un diritto fondamentale, ha aggiunto Lorenz Langer, sottolineando che quanto accaduto all'Istal lo scorso 20 marzo, quando ad una manifestazione autorizzata contro le misure anti-Covid 8.000 persone sono scese in strada, molte senza mascherina, mostra che è difficile che il diritto alla salute concordi con quello di manifestare. Su un altro divieto stabilito dal cantone, quello provvisorio relativo a manifestazioni con più di 300 partecipanti, l'Alleanza ha depositato una denuncia al Tribunale federale. Nel frattempo, nonostante l'Alleanza lo sconsigli, sui social circolano vari appelli a recarsi comunque ad Altdorf sabato per manifestare, anche senza permesso.
Idroelettrico, solare, eolico, il passaggio della Svizzera alle energie rinnovabili deve avvenire velocemente e c'è un chiaro sostegno da parte della popolazione. Lo dice un sondaggio dell'organizzazione svizzera Energie Stiftung pubblicato ieri, che ha coinvolto oltre 1.000 persone. Per la transizione la maggioranza degli interpellati è anche pronta ad assumersi maggiori costi. Alessia Fontana.
Più energia da fonti rinnovabili, 9 interpellati su 10 sostengono la transizione verso fonti come l'idroelettrico, il solare o l'eolico e chiedono che si faccia capo ad una produzione interna elvetica. La maggioranza degli interpellati ha auspicato che questo possa avvenire presto, entro il 2038. C'è più che un'accettazione, c'è una volontà di cambiamento nella popolazione. Ci dice Felix Nipkow, esperto dell'associazione Schweizerische Energiestiftung. Tempi più veloci augurati dunque per gli obiettivi della strategia energetica 2050 della Confederazione. Il sondaggio indica anche che la popolazione è pronta a pagare qualcosa in più.
95 franken, und das ist mehr als das doppelte.
Fino a 95 franchi in più all'anno pur di vedere realizzato l'obiettivo, oltre il doppio dunque di quanto spende attualmente una famiglia di 4 persone per promuovere le energie rinnovabili. Vanno dunque convinti gli investitori privati. Sì, qui gli investimenti vanno ancora a rilento, aggiunge l'esperto, ma è perché le condizioni non sono attrattive. Ci sono progetti di aziende svizzere in parchi eolici o solari all'estero. È la prova che in questo mercato si vuole crescere.
Es braucht wirklich nur noch die Rahmenbedingungen, die politischen, dass sich diese Investitionen lohnen.
Un'opportunità di miglioramento di queste condizioni, conclude Nipkow, è la revisione della legge federale sull'energia. Arriverà in Parlamento quest'estate.
Svolta nella politica degli Stati Uniti verso i palestinesi, l'amministrazione Biden garantirà di nuovo il suo sostegno economico annullando i tagli di centinaia di milioni di dollari decisi da Donald Trump. Da Washington, il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Gli Stati Uniti erano il principale donatore dell'URVA, l'agenzia ONU che garantisce cure sanitarie e istruzione a oltre 5 milioni e mezzo di rifugiati palestinesi, compresi quelli in Giordania e Libano. Il taglio deciso nel 2018 da Trump aveva creato enormi difficoltà finanziarie con ripercussioni sull'erogazione dell'assistenza. La Casa Bianca adesso stacca un assegno complessivo da 235 milioni di dollari. Gran parte saranno incanalati attraverso i programmi delle Nazioni Unite. 75 milioni di dollari andranno invece direttamente allo sviluppo economico dei territori occupati e della Striscia di Gaza. È una indispensabile iniezione di denaro, ma anche e soprattutto di fiducia per l'autorità nazionale palestinese, dopo gli anni di pessime relazioni con gli Stati Uniti durante il mandato di Trump, accusato di essersi schierato troppo a favore di Israele nel conflitto medio orientale. Il predecessore di Biden aveva appoggiato un piano di pace che garantiva a Israele la sovranità sulle colonie ebraiche in Cisgiordania e l'intera Gerusalemme, compresi dunque i territori occupati dagli israeliani in seguito alla guerra del 1967, in quella che gran parte della comunità internazionale ritiene una violazione del diritto. L'ambasciatore di Israele qui a Washington ha criticato Biden per avere riattivato gli aiuti all'Agenzia dell'ONU per i palestinesi, che a suo parere sarebbe anti-israeliana e antisemita.
E siamo allo sport, Lorenzo Boscolo. La giornata di ieri è stata segnata dal successo del Lugano in Vallese in Coppa Svizzera.
Sì, sarà Lugano contro Lucerna e la quarto di finale, sfida che è in programma martedì prossimo. Ieri infatti a Monte protagonista è stato Lungoi, autore della tripletta che appunto ha permesso ai bianconeri di eliminare i vallesani, squadra tra l'altro di seconda lega interregionale. In Champions League saliamo di livello, due vittorie esterne nell'andata dei quarti: la Paris Saint-Germain trascinato da Mbappé, autore di una doppietta, ha battuto 3-2 a Monaco il Bayern, il Chelsea ha pure ipotecato il passaggio del turno vincendo 2-0 a Porto. Spazio alle 21 all'Europa League, questo è il programma: Ajax Roma, Granada Manchester United, Arsenal Slavia Praga e Dinamo Zagabria contro Villarreal. Nell'hockey, andati in scena ieri gara 1 dei pre-playoff, il Rapperswil ha sorpreso il Bien battendolo in casa 2-1 grazie alla rete decisiva firmata da Egli, autore tra l'altro di una doppietta. Ci è voluto un minuto in più invece alla Berna per espugnare proprio il Davos, futura destinazione di Egli, il difensore del Rapperswil. Grigionesi ieri battuti 4-3 all'overtime, la rete l'ha firmata lo svedese Olofsson. Domani in programma c'è gara 2. Nel basket infine, la Spinelli Massagno ha dominato il derby battendo i Lugano Tigers sempre ieri per 91-75.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, la seconda alle 8 su Rete 1, alle 8:30 su Rete 2.